Jesus Christus.
Lunedì 4 gennaio, i titoli di oggi: Dio ci ama nelle nostre fragilità, apriamogli la porta di casa, così Papa Francesco ieri all'Angelus, e nei saluti del dopo Angelus l'invito ai fedeli a prendersi più cura del prossimo. Coronavirus, 85 milioni di casi nel mondo, record negli Stati Uniti, in Europa continua la somministrazione del vaccino. Niger, attacchi jihadisti in due villaggi al confine con il Mali, 100 le vittime tra gli abitanti. Ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. Dio si è fatto carne ed è venuto tra noi. Papa Francesco ieri all'Angelus dalla biblioteca del Palazzo Apostolico ha sottolineato la scelta di Dio di condividere in tutto la nostra umanità. Anche ciascuno di noi, ha detto, gli apre il cuore confidandogli senza timore gioie e dolori, desideri e paure, persone e situazioni. Adriana Masotti.
Gesù, colui che abbiamo contemplato bambino a Natale, esisteva prima dell'inizio di ogni cosa, prima di ogni tempo e di ogni spazio. In principio era il Verbo, scrive l'Apostolo Giovanni nel suo Vangelo, e il Verbo, cioè la parola, dice il Papa, serve per comunicare.
Il Figlio unigenito del Padre vuole dirci la bellezza di essere figli di Dio e la luce vera, e vuole allontanarci dalle tenebre del male. Lui è la vita, che conosce le nostre vite e vuole dirci che da sempre le ama, ci ama tutti.
Ma Dio è andato oltre. Per parlarci, la parola si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi. Per sempre Dio si è unito alla nostra umanità, afferma ancora Francesco e conclude.
Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure. Apriamogli il cuore. Invitiamolo da noi, a casa nostra. Verrà e la vita cambierà.
E nei saluti del dopo Angelus, Francesco ha invitato di nuovo i fedeli a prendersi più cura del prossimo. Il suo pensiero è poi andato ai malati e a chi, a causa del lockdown, vive difficoltà economiche, oppressione e sfruttamento. Francesca Sabatinelli.
Da cristiani rifuggiamo dalla mentalità fatalistica o magica per impegnarci nella cura degli altri, è la richiesta che il Papa rivolge ai fedeli nei saluti del dopo Angelus.
Sappiamo che le cose andranno meglio nella misura in cui, con l'aiuto di Dio, lavoreremo insieme per il bene comune, mettendo al centro i più deboli e svantaggiati. Non sappiamo che cosa ci riserverà il 2021, ma ciò che ognuno di noi e tutti insieme possiamo fare è di impegnarci un po' di più a prenderci cura gli uni degli altri e del creato, nostra casa comune.
Esiste il rischio, avverte il Papa, della tentazione di prendersi cura soltanto dei propri interessi, continuare a fare la guerra, per esempio, concentrarsi solo sul profilo economico, vivere edonisticamente, cioè cercando solamente di soddisfare il proprio piacere. E poi Francesco si dice addolorato per tutte quelle persone che non pensano ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra. Il saluto del Papa va quindi a quanti iniziano il nuovo anno con maggiori difficoltà, ai malati, ai disoccupati, a quanti vivono situazioni di oppressione o sfruttamento.
Cresce ancora il numero di casi di coronavirus nel mondo. Secondo la stima della Johns Hopkins University è stata superata la soglia degli 85 milioni di casi, quasi 48 milioni i guariti. Stati Uniti ancora in piena emergenza pandemia, oltre 20 milioni i contagi. Intanto procede la campagna di vaccinazione che in Europa va avanti a macchia d'olio. Benedetta Capelli.
È Los Angeles la città americana più colpita, con una media di oltre 16.000 casi al giorno nell'ultima settimana. Ospedale al collasso, numero crescente di vittime, con l'allarme delle pompe funebri a corto di bare. Intanto negli USA più di 4 milioni di persone sono state vaccinate contro i 20 milioni previsti entro fine 2020. L'India ha concesso licenza a due vaccini Covid-19, uno sviluppato nel paese per l'uso in situazioni di emergenza. In Europa i contagi in Gran Bretagna toccano quota 55.000, più di 75.000 le vittime, al vaglio misure ancora più restrittive, mentre sono 4 milioni e mezzo le dosi di vaccino somministrate. È il paese che procede più a passo sostenuto, dopo USA e Israele, che vanta il primato di dosi inoculate in rapporto alla popolazione. Fanalino di coda la Francia, vaccinate appena 352 persone. Bene Germania e Italia, qui più di 100.000 le persone coinvolte, polemiche per la lentezza della Lombardia. Intanto si profila la zona rossa nel weekend, confermata la ripresa delle lezioni dal 7 gennaio per scuole elementari e medie, mentre per la riapertura delle superiori si attendono i dati del monitoraggio.
Almeno 100 civili sono stati trucidati in Niger, dove a fine dicembre si sono svolte le elezioni presidenziali. Un attacco pianificato militarmente, avvenuto 2 giorni fa e non ancora rivendicato, ma che gli osservatori non esitano ad attribuire a terroristi islamici. Il servizio di Fausta Speranza.
Fra il Sahara e il Sahel, in un mondo senza confini, almeno per i jihadisti che imperversano e che questa volta hanno colpito 2 villaggi in Niger, nella regione sud-occidentale di Tillaberi, un imbuto di deserto fra il Mali e il Burkina Faso. In pieno giorno hanno visto arrivare la violenza su un centinaio di moto. Uomini armati provenienti dal Mali hanno ucciso decine e decine di persone, rincorrendole nelle loro case. E pensare che proprio per motivi di sicurezza le moto in quella regione sono vietate. Hanno seminato quel terrore che da anni accompagna i traffici di esseri umani, di armi, di droga, proprio fra il Mali, il Niger e il Burkina Faso, che nel 2019 hanno contato circa 4.000 morti per atti di terrorismo, secondo una stima dell'ONU. La violenza è diffusa quanto l'instabilità politica e le povere condizioni di vita. I feriti sono stati portati in 2 ospedali, a Wallam e nella capitale Niamey, entrambi a 120 km di distanza dal luogo della strage.
Restiamo in Africa, nella Repubblica Centrafricana. I ribelli ieri hanno preso il controllo di Bangassou, una città 750 km a est della capitale. Bangui, lo ha reso noto il capo dell'ufficio regionale della missione ONU alla vigilia dei risultati parziali delle presidenziali del 27 dicembre. Etiopia, Egitto e Sudan hanno ripreso le trattative sotto l'egida dell'Unione Africana sulla diga costruita da Addis Abeba sul Nilo, che il Cairo teme possa ridurre le risorse idriche a loro disposizione. I precedenti tavoli a 3 non erano riusciti a trovare un'intesa sul riempimento e l'ammontare della riserva della struttura. L'Iran comincerà la produzione dell'uranio arricchito al 20% subito dopo l'ordine del presidente Rouhani ad annunciarlo sabato scorso il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana. Ma come leggere questa dichiarazione dopo che il neoeletto presidente USA Biden ha ribadito la volontà di rientrare nell'accordo sul nucleare firmato a Vienna nel 2015 e poi abbandonato dagli Stati Uniti di Trump nel 2018? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo.
Evidentemente una pressione nei confronti del negoziato, cioè un avviso a Biden che deve fare presto ad aprire questa nuova revisione del trattato, e lo deve fare secondo una posizione accettabile per l'Iran.
Quali potrebbero essere le ricadute geopolitiche dell'annuncio dell'Iran di arricchire al 20% l'uranio?
Potrebbero essere disastrose, perché determinerebbero un'escalation di tensione nell'area, ma determinerebbe sicuramente un irrigidimento delle posizioni occidentali e una impossibilità per lo stesso Biden di riprendere il negoziato.
In Pakistan, il sedicente Stato Islamico ha rivendicato l'uccisione di 11 minatori nel Beluchistan. Le vittime appartenevano alla minoranza sciita Hazara, spesso bersaglio degli estremisti. Il primo ministro Khan ha condannato l'attacco come un inumano atto di terrorismo. Entra nel vivo da gennaio la presidenza italiana del G20, formalmente iniziata il primo giorno di dicembre scorso. L'annunciato vertice mondiale sulla salute a maggio è solo uno degli eventi previsti su tanti temi, dall'ambiente alla ricerca, dalla sostenibilità all'empowerment femminile. Fausta Speranza ha intervistato l'ambasciatore e docente universitario Pasquale Ferrara.
Io credo che sia per l'Italia che per l'Europa il G20 rappresenti una grande opportunità. La prima ragione è legata proprio al tema persone, pianeta e prosperità. E avere una considerazione della condizione delle persone significa soprattutto mettere l'accento sulla cura. Cura intesa in senso più ampio, non è solamente le cure mediche, ma la cura delle persone e soprattutto delle loro prospettive di futuro.
Ambasciatore, le congiunture internazionali sono sempre qualcosa in movimento. Ecco, nel 2021 già intravediamo la nuova amministrazione statunitense, ma ci sono tanti altri fattori. Quali temi restano comunque centrali?
Il rilancio del multilateralismo, che riguarda la condivisione della sovranità, quindi non tanto la rinuncia alla sovranità, ma la condivisione e direi anche il rafforzamento della sovranità, che si può ottenere solo operando congiuntamente in un mondo globale.
Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia ed Elvira Ragosta in studio, a voi tutti grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.